你是一个
你是一个
孤独者，
结婚了吗？
你是一个孤独者。Sta per cominciare il cinema fuggente, un podcast di cinefolia.
Allora, buon cinema a tutti e bentornati finalmente a Il Cinema Fuggente. Nell'ultima puntata dell'anno scorso abbiamo parlato dei vostri film di Natale, ma ora riprendiamo con la solita programmazione, ovvero una puntata con un ospite, come quella precedente, e una puntata in compagnia di un film che avete scelto voi, come quella che comincia ora. Nella scorsa puntata, assieme a Federico Fontana, abbiamo parlato del mondo dei live action Disney. Se non l'avete ancora ascoltata, potete recuperarla sia su Spotify, Amazon Music e Google Podcast che su YouTube. Nel frattempo avete anche risposto al sondaggio in cui vi chiedevo di scegliere tra due film di Martin Campbell. Il primo era La Maschera di Zorro, un film che mette insieme Anthony Hopkins, Antonio Banderas e Catherine Zeta-Jones in una delle avventure più belle che abbia mai visto. Perché? Perché ci sono cresciuto fondamentalmente. La adoro, è un film meraviglioso. E poi c'era la seconda scelta, quello che da molti è definito il miglior film di Martin Campbell e anche uno dei migliori film della saga di James Bond, ovvero Casino Royale. James Bond è un giovane e irruento agente segreto dell'MI6 che ha appena acquisito la licenza di uccidere, passando alla sezione 00 e diventando appunto l'agente 007. Frenetico, arrogante e anche un po' sbruffone, viene inviato da M alla ricerca di un pericoloso banchiere di nome Le Chiffre, il quale si arricchisce attraverso la vendita di titoli di Stato destinati a perdere valore a causa di attentati terroristici organizzati dallo stesso Le Chiffre. I due si incrociano a Montenegro, dove una partita di poker stabilirà le sorti di entrambi. Ad assistere a tutto questo c'è Vesper Lind, una contabile dell'MI6 con il compito di sorvegliare le puntate di Bond e impedire che sperperi tutte le finanze di Sua Maestà. Bond non dovrà fare i conti solo con Le Chiffre, ma anche con il suo carattere, con la sua spavalderia e con i suoi sentimenti. Casino Royale è uno dei più chiacchierati e popolari film dedicati al personaggio uscito dalla penna di Ian Fleming. È anche uno dei più interessanti prodotti che detiene numerosi primati, tra cui quello di essere stato il primo a portare all'interno della serie canonica prodotta dalla EON Production proprio il primo romanzo in cui compare James Bond. Prima del 2006, infatti, i diritti di Casino Royale appartenevano alla CBS, che inserì il primo romanzo di James Bond all'interno di una serie televisiva antologica intitolata Climax, dove però l'agente segreto non era più un agente dell'MI6, ma della CIA, e non si chiamava James, ma Jimmy Bond. Il produttore Albert Broccoli riuscì ad acquisire i diritti dei libri di Fleming solo nel 1961, ma non riuscì a recuperare quelli di Casino Royale. E così, mentre nel 1962 cominciava la saga di James Bond portata alla gloria dal volto meraviglioso di Sean Connery, nel 64 la Columbia, che intanto aveva recuperato i diritti di Casino Royale, fece uscire una parodia della saga di Broccoli. La parodia si chiama appunto Agente 007 Casino Royale, una commedia all'interno della quale ci sono attori del calibro di Peter Sellers e un giovanissimo Woody Allen, e ha diversi problemi produttivi. Infatti compaiono circa 6 registi all'interno di questa produzione, ma al di là di questo, le cose si complicano durante il percorso, insomma, della vita di James Bond, tra produttori che cedono diritti, produttori che li acquisiscono, case di produzione che cambiano, chiudono, vendono, comprano avanti e indietro, i diritti finiscono in mano alla Sony Pictures Entertainment, che riesce a firmare un accordo con la EON Production e assieme alla Columbia TriStar mettono in piedi finalmente questo film. Per un nuovo Bond ci vuole un volto più giovane di quello di Pierce Brosnan. E dopo alcuni casting la scelta ricade su Daniel Craig, scatenando il putiferio. Tantissimi sono i fan della saga di James Bond che gridano che Daniel Craig non è adatto, aprono addirittura un sito, danielcraigisnotbond.com, che è ancora attivo e visitabile. E però cosa succede? Succede esattamente quello che è successo con il Batman di Michael Keaton. Molti sono costretti a rimangiarsi le loro critiche, perché quando esce il film esplode un successo popolare e Daniel Craig convince tutti. Ma se da un lato ci vuole un nuovo volto per James Bond, dall'altro la produzione decide di investire su una vecchia conoscenza. Decidono di riprendere nelle loro grinfie Martin Campbell, che aveva già riportato in auge il fenomeno di Bond. Solitamente il nome di Martin Campbell viene fuori in una occasione, ovvero Lanterna Verde. Il suo flop più grosso, il suo risultato più deludente è quello per il quale è conosciuto di più. Ma Martin Campbell è anche tanto talento, anche se, possiamo dirlo tranquillamente, non è uno di quei registi immediatamente riconoscibili, quelli con un immaginario visivo così evidente e singolare. Però, possiamo dirlo tranquillamente, sa fare il suo mestiere. Esordisce in Inghilterra dirigendo 3 episodi di una serie, I Professionals, e poi vola in America e ottiene un enorme successo con il suo 3° film, Fuga da Absalom, un thriller fantascientifico ambientato in un distopico 2022 dove il protagonista è Ray Liotta. Ed è proprio il successo di questo film ad aprirgli le porte per il franchise di 007. Fino al 1989 la distanza massima tra 2 film di James Bond era di 3 anni, per cui possiamo dire tranquillamente che usciva un film di Bond ogni 2 anni circa. E poi arriva questa lunga pausa di quasi 7 anni. Per molti James Bond è ormai un eroe del passato, un'icona troppo legata alla Guerra Fredda per essere appetibile per un pubblico degli anni 90. Ma poi arriva Pierce Brosnan e zittisce tutti con la sua performance in GoldenEye, quello diretto da Martin Campbell. Il regista decide addirittura di sfidare la sorte e di cambiare sesso a M. Per la prima volta M è una donna ed è interpretata da Judi Dench. Il successo di GoldenEye è enorme, 350 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, nonché il miglior successo di Bond dal 1979, dai tempi di Moonraker. Così 007 ritorna in auge e gli studios si rendono conto che Campbell potrebbe essere la persona adatta per riportare sullo schermo anche un'altra icona storica ormai dimenticata, ovvero Zorro. E nel 1998, quasi a 60 anni dalla sua ultima apparizione, torna sul grande schermo Zorro, nel film che abbiamo citato all'inizio del podcast. Poi il successo è strepitoso, Campbell viene proposto per un sequel, lui accetta, ma nel frattempo gira Vertical Limit e Beyond Borders, un regista insomma che tra gli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 ha avuto la sua più importante ascesa, grazie anche a un successo commerciale dietro l'altro. Questi successi commerciali e quella meravigliosa volontà di riportare in vita icone date per morte permettono a Campbell di avere la seconda possibilità nel mondo di James Bond proprio con Casino Royale. Tra i primati di questo film ce n'è anche uno che è proprio merito di Martin Campbell, ovvero quello di trovare per la prima volta nella saga di James Bond una sequenza in bianco e nero. E che bianco e nero, signori, permettetemelo. Anzi, un bianco e nero nel bianco e nero. Un flashback nel flashback che in pochissimi minuti ci permette subito di conoscere tutto quello che dobbiamo sapere su questo nuovo James Bond, giovane, irruento, pieno di sé e anche molto più egocentrico di quanto mostrato finora. Infatti, ad uscire dall'acqua non c'è Ursula Andress, non c'è Halle Berry, c'è proprio Daniel Craig. It's another night to drink and then forget. Campbell però vuole anche mantenere parte dell'immaginario da lui creato e un po' per autoreferenzialità, un po' per mantenere un legame con il pubblico in merito a quello che finora avevano visto, decide di lasciare a Judi Dench il ruolo di M. Anche se in realtà già dal prossimo film cominceremo a scoprire che il passato di questa signora non è proprio proprio come ce lo ricordavamo. The dusky twilight in my eyes. Una delle cose che mi ha stupito di più di questo Casino Royale è la poca incisività delle parole. Sembra quasi che regista, sceneggiatore e produzione abbiano agito per sottrazione, lasciando che siano le immagini a parlare, lasciando appunto che un taglio di montaggio, un movimento, una posizione di camera dicessero più di quanto non spettasse alle parole. Sembra quasi che abbiano scritto tutto quello che gli serviva e poi abbiano deciso di tagliare. È forse uno dei film d'azione in cui parlano il meno possibile, forse superato solo da John Wick. E poi c'è la gun barrel. E che gun barrel anche qui. Per chi non lo sapesse, la gun barrel è il nome che viene dato alla scena d'apertura di tutti i film di James Bond. È una scena creata da Maurice Binder che mette una telecamera all'interno della canna di una pistola e segue James Bond che cammina tranquillo, finché all'improvviso l'agente segreto si gira e spara verso il pubblico. Ecco, qui, in questa gun barrel, c'è un altro primato. Per la prima volta questa scena diventa parte integrante della narrazione. All'inizio della sequenza, appunto, c'è uno dei tanti cattivi che viene lasciato a terra, pieno di mazzate, colpito a morte da Bond, raccoglie una pistola, la punta verso Bond, Bond si gira, inquadratura gun barrel e spara verso il pubblico. Anche i titoli sono iconici nel mondo di James Bond. All'interno di questi ci sono tantissimi riferimenti alla musica pop, ci sono passate Tina Turner, Madonna, Alicia Keys e in questo caso c'è Chris Cornell che con You Know My Name firma una delle sequenze d'apertura più belle della saga di James Bond. Forse la mia preferita, perdonatemi, lo dico, ecco, qualcuno ama Skyfall, io adoro questa sequenza. Insomma, introduzione in bianco e nero, anzi in un doppio bianco e nero, gun barrel fantastica, la più bella della storia, e poi comincia un inseguimento in parkour meraviglioso. Ecco, questi sono i primi 20 minuti di Casino Royale, dove in 20 minuti, se dicono 200 parole, è un miracolo. Meglio di così, non so che cosa possiate volere. Ah, beh sì, tutto il resto del film, naturalmente. Vi riporto le parole di Mauro Gervasini che scrisse: lontano dal modello fleminghiano Sean Connery, il miglior regista Martin Campbell raccoglie la sfida di cambiare tutto affinché il mito resti ancora una volta uguale. Resettare il personaggio pareva impossibile e invece che il vodka martini sia shakerato o mescolato è indifferente per il giovane 007 e lo smoking d'ordinanza gli viene regalato, quasi imposto, dalla seducente Vesper, anche lei ben lontana dal modello passivo delle Bond girl. James impara, ad amare, a misurarsi con il nemico, a scegliere di chi fidarsi davvero, mentre l'azione è istintiva e l'assassinio un piacere. Ecco dunque il James Bond di Daniel Craig, così sfrontato da essere lui a uscire dal mare come Ursula Andress o Halle Berry. Un personaggio finalmente pensato e al servizio di una storia scritta con intelligenza e coerenza logica, come non capitava da anni in un film della serie. Emanuela Martini invece si concentra sulle critiche che il pubblico dedica a Daniel Craig, che invece, secondo lei,
si rivelò l'asso nella manica per il rilancio delle avventure di 007. Bassetto forse, ma tremendamente in forma, come nota le chiffre, quando lo lega nudo su una sedia sfondata per torturarlo. E con un fondoschiena perfetto, come sottolinea Vesper quando lo incontra per la prima volta. Specializzato in corse mozzafiato e corpo a corpo feroci e soprattutto cattivo. Occhi gelidi e labbro superiore sottile, Craig riacchiappa quella potente nota di sadismo, quell'aura di cinismo che trasmetteva Sean Connery e che aveva fatto la fortuna dell'eroe cinematografico più bastardo della seconda metà del Novecento. Abbandonando l'aplomb sornione di Brosnan e l'umorismo ineffabile di Roger Moore, Craig torna alle origini di un romanticismo oscuro e violento. Oltre alla fisionomia sadica dell'eroe, il film mette a punto altri elementi del nuovo ciclo. Una certa aria crepuscolare, da mondo nel quale le certezze si sono offuscate e i confini confusi. Il ritorno alla potenza fisica del protagonista e un personaggio formidabile, ovvero la M di Judi Dench, ruvido, capo dell'MI6, incorruttibile, materna origine di ogni dovere, ogni trauma, ogni male.
In ultimo, Nicola Cupperi riflette sull'introduzione del film.
Casino Royale vorrebbe raddrizzare e svecchiare la continuity del personaggio, riportandolo agli inizi della sua carriera spionistica e al contempo inserendolo in una cornice action più moderna e meno stantia. Non solo Campbell ha questo gran numero di compiti ingrati, ma decide pure di complicarsi ulteriormente la vita cercando di aggiustarli tutti nel cold open. E ci riesce! I primi 6 minuti di Casino Royale rappresentano, parlando dal punto di vista della tecnica di racconto cinematografico, la più intelligente introduzione a un personaggio che si ricordi nella saga Bond.
Il reboot della saga di James Bond costa alla produzione tra i 100 e i 150 milioni di dollari, ma ne incassa in tutto il mondo quasi 600 milioni, diventando uno dei Bond movie più remunerativo fino a quel momento. Nel 2006 i Satellite Awards premiano You Know My Name di Chris Cornell come miglior canzone originale, mentre ai BAFTA nel 2007 il film vince il premio come miglior sonoro. Nello stesso anno, Casino Royale vince ai Saturn Award come miglior film d'azione, avventura, thriller e agli Empire Awards come miglior film, miglior attore Daniel Craig e miglior esordio femminile Eva Green, di cui abbiamo colpevolmente parlato poco. Ma sapete, il mondo di Bond è così complicato, ricco di tantissime cose da raccontare e soprattutto lo è Casino Royale, per cui ho dovuto necessariamente scegliere cosa tenere e cosa tagliare. E poi ovviamente, se vi è piaciuto Casino Royale, andate a rivedervelo e recuperatevi tutta la saga di Daniel Craig. Però quali possono essere 3 film consigliabili se vi piace questo genere di film? È stato un po' difficile trovarli, ma alla fine eccoli anche stavolta i consigli paralleli. Se avete amato la performance di Daniel Craig, non potete assolutamente perdervi 2 Knives Out di Rian Johnson. In Cena con delitto e Glass Onion, Craig interpreta l'investigatore Benoit Blanc, bizzarro accrocchio tra Poirot, Sherlock Holmes e il suo James Bond. I 2 film non sono propriamente degli action movie, ma sono comunque 2 divertentissime commedie mystery che giocano con il thriller e la spy story per intrattenere lo spettatore e divertirlo. Glass Onion non è stato molto apprezzato dal pubblico, però io l'ho trovato brillante, per cui ve li consiglio entrambi. E visto che abbiamo parlato poco di Eva Green, c'è Eva Green nel secondo film che Robert Rodriguez dedica a Sin City. Ingiustamente dimenticato dal pubblico, una donna per cui uccidere soffre di alcune lungaggini e sicuramente non può godere dell'effetto sorpresa di cui ha goduto il primo film, però anche questo rimane un dignitoso secondo episodio. Oppure potete fare come Knives Out e recuperarveli tutti e due. Non abbiamo nemmeno citato Mads Mikkelsen, che è il volto di Le Chiffre, il cattivone di questo Bond movie, e allora ricordiamolo ora, e ricordiamo anche che oltre ad aver interpretato il villain di Casino Royale, è stato anche il cattivo di uno dei grandi ritorni di un'altra enorme icona del cinema mondiale, ovvero Indiana Jones. Nel Quadrante del Destino, Mikkelsen interpreta Jürgen Voller, un nazista con la smania dei viaggi nel tempo. Non vi dico altro se non consigliarvi di recuperare proprio anche questo ultimo Indiana Jones firmato da James Mangold, e fatelo in barba a tutti quelli che ne hanno parlato male, perché è un bel film. Indiana Jones e il Quadrante del Destino, i due Sin City, i due Knives Out e poi ancora tutta la saga di James Bond, la Maschera di Zorro, perfino Batman. Anche in questa puntata del Cinema Fuggente sono usciti tanti titoli di film da vedere e rivedere. Io intanto vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e vi ricordo di aspettare il prossimo sondaggio per scegliere il film di cui parleremo tra qualche settimana. Ovviamente vi invito a seguirmi su tutti i miei social, li trovate nella descrizione, e come sempre preparatevi perché tra una decina di giorni, forse una quindicina di giorni, arriva la nuova puntata del Cinema Fuggente con un nuovo ospite. Aspettando tutte queste cose, vi invito al canale YouTube Cinefollie, seguitemi e guardate tutto quello che sta per uscire, e come sempre, buon cinema a tutti. Alla prossima!